Buongiorno Svizzera, caro Fusetti.
Oggi è il 24 di novembre,
sì.
Mancano 37 giorni alla fine dell'anno, la guerra in Ucraina va avanti da 274 giorni, le proteste in Iran da 70.
E io ti parlo del concetto di underdog. Underdog, che è una bella parola americana, è abbastanza intraducibile, diciamo così, deriva dai combattimenti tra cani del XIX secolo, che sono per fortuna nel frattempo stati proibiti in buona parte del mondo. In questi combattimenti il perdente, cioè il cane che finiva sotto, veniva definito appunto underdog. Il vincitore era il top dog. E tutte e due queste espressioni nell'inglese mondiale, in origine americano, hanno avuto anche un significato metaforico. Il top dog è il capobranco, e l'underdog è, per tradurlo in italiano con una perifrasi, quello sfavorito dai pronostici che però poi sorprende tutti e vince. Gli underdog, caro Fusetti, stanno dominando questa fase dei mondiali. L'Arabia Saudita ha battuto l'Argentina di Messi. Il Giappone ieri ha battuto la Germania favoritissima, dando avvio a profondi esami di coscienza, dolorose revisioni critiche nelle due potenze mondiali del calcio. Abbiamo sentito anche adesso dai colleghi dello sport. Tutti gli altri, noi compresi, se la godono. Prendiamo a prestito un altro termine intraducibile, stavolta dal tedesco, in onore della Germania sconfitta: Schadenfreude, ossia la gioia per le disgrazie altrui. Alcuni in Ticino l'hanno già esercitata abbondantemente quando l'Italia è finita fuori dal mondiale. E prendiamo a termine anche un prestito un termine uruguagio argentino, la garra, ossia la grinta, la cazzimma, come si direbbe a Napoli. La garra ce l'avevano di più i sauditi che gli argentini, guarda un po', e i giapponesi hanno fatto il sorpresone finale come nei migliori manga e anime. Tifiamo sempre per l'underdog? No, in realtà le squadre che hanno più tifosi, lo sappiamo, sono quelle che vincono di più, perché di solito gli esseri umani corrono in soccorso del vincitore, e tra gli sport più popolari c'è il salto sul suo carro. Ma ogni tanto vedere i potenti mordere la polvere ci dà quella soddisfazione un po' cattivella di vedere Golia di nuovo sconfitto da un Davide con gli occhi a mandorla, o la Medusa decapitata da un Perseo cammellato. E sotto sotto, per noi altri svizzeri che oggi debuttiamo al mondiale, c'è la segreta speranzella che si riesca anche noi a fare il colpo gobbo e diventare l'underdog di qualcuno di molto grosso, ne so, il Brasile. Magari, no, la settimana prossima. Ma per scaramanzia oggi limitiamoci a gioire a tutta Schadenfreude con giapponesi e sauditi, anche perché oggi, onestamente, chi sarà l'underdog? Chi è l'underdog tra noi e il Camerun?
Non lo diciamo, però noi siamo sulla carta molto più forti
e quindi speriamo che la tradizione dell'underdog oggi non continui.
Il Canada quasi fa l'underdog.
Anche il Canada
ha fatto un partitone meraviglioso. Se l'arbitro e il VAR non si fossero dimenticati delle regole del calcio, il secondo e il terzo penalti dovevano darglielo. Però lasciamo perdere, io ho deciso di tifare oltre alla Svizzera al Canada.
E anch'io. Io tifavo anche Australia, poverini, ma
non
è andata per niente bene.
Mama, she got it sticking in the camera, man. chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here. Now, that ain't working.
Money for Nothing, Dire Straits, con anche dentro Sting in questa versione qui. Sono le 7:26.
Allora, dicevamo alle 11 ci sarà un calo della produttività nel paese,
sì,
perché gioca la Svizzera. Sulla carta, lo dicevamo prima, siamo favoriti.
Sì, sto toccando tutto il toccabile.
Toccate tutto,
sì, tutto il
toccabile. Allora, non lo dico solo io, lo dicono i numeri, lo dice anche la Gazzetta dello Sport, che è andata a guardare un po' le due formazioni, le due squadre, come sono arrivati a sto mondiale. Noi siamo arrivati molto meglio di loro.
Sì.
Poi noi non perdiamo una gara inaugurale dal 1966.
Oh, però.
Abbiamo preso 5 dalla Germania in quell'anno.
Là,
però,
quella volta là.
Poi non abbiamo più perse di inaugurale, ne abbiamo vinte 3, ne abbiamo pareggiate 2. Loro arrivano a una serie di sconfitte praticamente infinita. Solo il Messico ha fatto peggio di loro. I mondiali non li abbiamo mai incontrati. Gli scommettitori, se punti 10 franchi sulla Svizzera te ne danno 18, se punti sul pareggio te ne danno 35, se punti sulla vittoria del Camerun te ne danno una cinquantina.
Quindi l'underdog sono loro.
L'underdog sono assolutamente loro. Anche guardando chi potrebbe segnare, anche qui gli scommettitori puntano abbastanza poco su Seferovic.
Sì?
Guadagni meno se punti,
sì.
Cioè guadagni di più se punti, cioè se segna Seferovic guadagni di più perché è meno,
probabile.
Sì. Se invece Vargas dovesse andare in rete guadagni veramente poco.
Ecco, non è che stiamo diciamo promuovendo le scommesse, calcio, gioco d'azzardo, eccetera.
Assolutamente. Abbiamo detto del gesto forte che resterà negli annali della FIFA, fatto dalla squadra tedesca.
Erano leggermente ridicoli, posso dire questa cosa, cioè li ho trovati un pochino
un gesto forte. Il primo gesto forte che hanno fatto è quello di perdere dal Giappone.
Esatto.
Quello non
verrà. Il problema è che quello ha cancellato tutto il resto.
Ma adesso poi, visto che hanno perso,
sì,
si sprecano gli sfottò nei confronti della nazionale, che comunque ha fatto un gesto di protesta nei confronti censura della FIFA.
Sì.
Però quel gesto, tutti e 11 con la mano davanti alla bocca, ricordava un po' il gesto della fiatella, quando temi di avere l'alito pesante.
Quando esci con la ragazza al liceo.
Quando temi di avere l'alito pesante, erano tutti.
Fammi sentire. Così.
E tutti così. Fossi un pubblicitario cattivo, userei questa immagine per pubblicizzare un dentifricio. Così.
Sì. Come penso che tu abbia fatto in un apposito fotomontaggio, sì, che stiamo vedendo solo in TV. Se siete in auto, se state ascoltando alla radio, non c'è, ma in TV vedete un fotomontaggio del perfido Fusetti, che si è permesso di fare questa cosa con una delle grandi nazionali del calcio, che sì, è caduta in bassissimo ieri dopo aver perso in recupero, tra l'altro in rimonta loro dei giapponesi. Allora, vogliamo dire dove possiamo vedere e sentire la partita della Svizzera? Dico vedere e sentire perché abbiamo la diretta ovviamente su La 2, ma dico ovviamente, ma non è così scontato. Intanto il servizio pubblico vi fa vedere le partite comprese, diciamo così, nel costo del canone, ma se non potete vederlo, se siete per esempio in ufficio e volete far finta di niente, c'è la possibilità di mettere una cuffiettina e ascoltarla alla radio dove e poi fate finta di sé, siete in Zoom, state facendo una teleconferenza, fate sì con la testa e intanto ascoltate la partita. Su Rete 1 mandiamo il primo tempo a partire dalle 11 e il secondo tempo sulla Rete 3, quindi dovrete a un certo punto cambiare frequenza, mentre se invece siete tra i fortunelli potete guardarla in TV, guardatela tranquillamente su La 2, che ve la facciamo vedere tutta con il nostro commento, eccetera eccetera.
Adesso arriviamo al momento che molti temono, quello, sì, della canzone tormentone del leone che dorme, e noi vorremmo dedicarla oggi,
sì,
questa canzone,
sì,
ai giocatori del Camerun, perché loro sono chiamati i leoni indomabili, è il loro soprannome. Speriamo che
si addormentino
loro.
Però prima
ci siamo dimenticati
lo sponsor. Eccolo qua.
7:20 con Hyundai, Ochsner Sport e Confo.
We love you, sponsor. We love you. Ci dimentichiamo ogni tanto di mettervi, ma poi vi ricoperiamo. Quindi questa è dedicata ai leoni indomabili del Camerun, che speriamo dormano questa sera, cioè stamattina in realtà, sportivamente.
Aqui na selva, quem dorme é o leão. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. De uma aldeia, quem dorme é o leão. Bem pertinho de uma aldeia, quem dorme é o leão. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 oh. Aui, a uma dorme é o leão. Meu amigo, não tenha medo, quem dorme é o leão. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, oh, oh,
chi dorme è un leone, colui che dorme, quello che dorme è il leone, tratta dalla colonna sonora di Un Re Leone. Bellissimo. Tra l'altro abbiamo anche il Brasile, per non farci mancare niente, la Svizzera incontrerà il Brasile, ladies and gentlemen.
Quindi questa è la versione anche portoghese. Quindi
di scaramanzia questa qui, calcolando che quando incontriamo il Brasile non ci sono dubbi che l'underdog siamo noi, quindi lì andiamo tranquilli. Oggi quindi Auschwitz, a partire dalle 11 sulla 2 e su Rete 1 il primo tempo, Rete 3 il secondo tempo.
A proposito di cose svizzere, un test fatto dai colleghi di Bon Entendeur, la trasmissione della RTS, dei romandi vanno a...
È un po' il fatti chiari, stavo dicendo i fatti vostri, che non esiste più da un pezzo.
I fatti chiari.
Romando.
Allora, sono andati a prendere le Puff, queste sigarette elettroniche usa e getta molto popolari tra gli adolescenti che riescono a comprarle senza praticamente problemi, le vendono come se fossero delle caramelle. Mm-hmm. Le hanno testate e sono piene di prodotti, di sostanze irritanti. Allora hanno fatto questo test e non solo contengono le sostanze che sono irritanti per i polmoni, si può ipotizzare.
Facilmente immaginabile. Sì.
Contengono anche più liquido di quello che dovrebbero contenere, e quindi più liquido vuol dire anche più nicotina, e già questo non va assolutamente bene. Mm-hmm. Però loro hanno questi aromi, contengono aromi, cioè manca polpo e patate, sì. E poi c'è tutto.
Pizzoccheri della Valtellina.
Sono molto fruttati, c'è la menta, c'è il melone, c'è l'anguria, e sono tutti degli additivi testati per essere accettati a livello dell'alimentazione, quindi se li metti in un cibo non fanno male al corpo, secondo gli studi. Però quando arrivano nei polmoni il discorso è un po' diverso, certo. Sono irritanti, quindi questo è un settore che andrebbe studiato maggiormente, dicono gli esperti che hanno fatto questo studio, perché come reagiscono i polmoni al polpo e patate che tu hai inalato? Non bene, assolutamente non bene, soprattutto la quantità di liquido che sta preoccupando, perché ci sono delle norme severe che dicono al massimo 2 ml per sigaretta, ce ne erano addirittura con 4, quindi il doppio, e quindi anche lì poi le proporzioni, la soglia di nicotina accettata viene...
O la sogliola anche.
Cioè, potremmo...
Sai che io poi sono molto terra a terra quando si parla di queste cose, e come esempio do sempre questo: se voi state mangiando qualcosa e invece di andarvi nell'esofago e poi nello stomaco vi finisce nei polmoni, non è una bella esperienza, cioè se va dalla parte sbagliata, quindi... Anche qui, se abbiamo una roba al sapore di fragola e la fumiamo, non è come mangiare una fragola. Io ho fatto un tiro qualche settimana fa, ti confesso.
Ho provato anch'io.
Ah, una roba abominevole, ma io probabilmente siamo troppo vecchi.
Fumatore.
Tu sei anche fumatore?
Io no,
ma ho detto fammi vedere cos'è sta roba perché mi piace parlare di quello che so. E devo dire che è una roba abominevole, ma forse proprio è talmente centrata, è targettizzata sui giovani che a noi
è
che
come
siamo...
inalare un arbre magique.
Esattamente, sì, è come se tu prendi l'arma magica invece di lasciarlo appeso allo specchietto retrovisore e te lo accendi e te lo fumi. Mamma mia, che roba brutta. Senti, intanto ascoltiamoci Dylan, che poi parliamo di lui tra
sì,
un po'.
Due notizie che lo riguardano.
Dai. Silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. They've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so. Allora, questa è una canzone di Bob Dylan, I Want You, una delle sue più famose, anche una delle sue più allegre. Non sono sempre tutte allegrissime quelle di Bob Dylan, questa qui sì.
Questa è allegra.
È allegra.
I Want You potrebbe essere, e sicuramente c'è, nelle 42 lettere d'amore che non ancora Bob Dylan, ma Robert Zimmerman scrisse alla morosa sedicenne quando erano al liceo.
Anche lui era sedicenne.
Anche lui era sedicenne. 1941 Bob Dylan, 1941 Barbara Ann Hewitt. Si amavano. E lui le scriveva tantissime lettere. Tantissime lettere, 42 Barbara le ha conservate. E le ha messe all'asta, le hanno messe all'asta, e quindi il consiglio è: se avete un moroso o una morosa a 16 anni, vi scrive ancora delle lettere, tenetele lì perché sa mai
mettere all'asta i WhatsApp è più difficile.
Uh-huh. Però dovesse vincere un premio Nobel per la letteratura e fare la carriera che ha fatto Dylan, quelle 42 lettere potrebbero andare via per 640.000 franchi.
Ah, perbacco.
Quindi ha fatto un bel gruzzoletto. Poi è interessante anche per gli studiosi di Dylan, perché ci sono molti dettagli, sono le classiche lettere sdolcinate, però in cui c'è un Bob Dylan che già sa che venderà milioni di libri, di dischi, che già sa che farà un sacco di concerti e che diventerà famosissimo. E che vuole cambiare nome.
In realtà quello che non si sa, specialmente se non si ha familiarità eccessiva con l'inglese, è che Dylan ha scritto tante canzoni d'amore molto belle, con dei testi molto belli, anche se è conosciuto, diciamo, a questa fama di cantante di protesta, cosa che riguardò semplicemente i primi anni della sua attività, ma in realtà lui scrisse veramente moltissime bellissime canzoni d'amore e quindi si esercitò per due anni, dal 57 al 59, con la sua fidanzatina Barbara Ann, che è anche una canzone dei... però non c'entra niente in questo caso. Seconda notizia
che riguarda Dylan. Hanno messo in vendita, hanno venduto, è andato via come il pane, come una micchettina, 900 copie di un'edizione extra lusso speciale su Dylan. Edizione che aveva una lettera che accompagnava il libro, in cui si diceva: questa lettera certifica che il volume che hai in mano è stato firmato da Bob Dylan.
Ah.
Poi hanno controllato, quelli che fanno queste analisi, era firmato Bob Dylan, ma a firmarlo non era stampato, era proprio firmato, ma è un robot.
Hai un robot? Ma è una cosa bruttissima.
Potevano prendere uno qualunque a fargli fare, però dopo non ti fa la grafia di Dylan. Quindi hanno usato un robot che copia
la grafia di Dylan.
E ne hanno fatta. Soltanto li hanno beccati per la differenza di pressione, perché poi vanno a analizzare queste cose, perché li paghi questi libri e ci sono quelli che vogliono farti le pulci. La differenza di pressione che c'è all'inizio e alla fine delle parole quando scrivi davvero tu.
Hanno sgamato il robot.
Hanno sgamato
e soprattutto
robot.
La casa editrice.
La casa editrice ha chiesto scusa, vi ridiamo i soldi.
Che bella manica di venditori di fumo questi qua. Questi con quelli che ti vendono i videoregistratori in autostrada, più o meno, lo stesso livello.
I calzini.
Esatto.
Compro sempre.
A proposito di autostrada, in Belle Histoire, Michel Fugain.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le.
Oh, c'est une romance d'aujourd'hui. Lui che tornava a Parigi lassù dans le brouillard e lei che scendeva dans le midi e se sono rencontrés sur l'autoroute des vacances. Vabbè, non la ridico tutta, però mi acchiappa sempre questa bellissima canzone del 1972, Michel Fugain. Nel frattempo,
69.
E cosa c'hai contro gli anni 60 che hanno donato al mondo me?
Molto, molto, sì.
Ecco, appunto, allora. Dunque, noi adesso qui ci fermiamo un attimo col nostro, peraltro, colto conversare e accogliamo i nostri colleghi dello sport e dell'info per
Giordano,
la rassegna stampa.
Lucia. Guidotti.
Hai visto che abbiamo preso
Buongiorno.
I nomi? Sei contento, Aaron? Che
sì,
non ti abbiamo
grazie.
Chiamato in qualsiasi altro modo.
Finalmente.
Finalmente.
Allora, Aaron, da dove vuoi partire?
Dal fatto che ieri il Consiglio federale ha precisato finalmente il piano d'azione in caso di penuria energetica. Ne parlano ovviamente tutti i quotidiani. Però per farlo qui ho scelto la prima pagina della NZZ che titola "In caso di mancanza di elettricità, niente più Netflix".
Ma come?
Eh sì.
Scatenerà il panico nella popolazione. popolazione.
Sì, anche da parte mia. Esatto. Sono effettivamente delle misure che interferiscono molto nella sfera privata delle persone, però il Consiglio federale ha già più volte rassicurato che per il momento è poco probabile che affronteremo effettivamente dei periodi di penuria. Mi è piaciuto molto però l'attacco della NZZ, dove si dice che ci accorgeremo di essere nella seconda fase di queste misure in Svizzera per il fatto che andremo in giro tutti con i vestiti sgualciti. Questo perché? Perché nella seconda fase si vieta, tra le altre cose, l'uso del ferro da stiro.
Ok.
Ora, se
ci
posso...
Siamo d'accordo.
Se posso fare un commento non richiesto,
almeno così non lo faccio io. Ecco.
Io vietare l'uso del ferro da stiro l'avrei già messo nella fase 1.
Sì.
O anche...
Perché tanto tu non stiri niente.
Esattamente. Sì. E penso che sia un'attività che non piace a nessuno, fondamentalmente.
Stiamo. Allora, guarda, però... io credo che varrebbe la pena di introdurre la stiratura differenziata. Ci sono delle cose che puoi anche non stirare, tipo le mutande. Cioè, tranne quella volta che le vede qualcuno. Ma se no, le metti su, un po' streccio, vengono al posto. I calzini anche. Mi fermo qui perché finché vorrei rimanere elegante. ma quindi il Consiglio federale mi confermi che è andato fuori a dire queste cose qua?
Sì, sì, sì.
Okay.
Ha anche parlato, ad esempio, non so, della temperatura delle lavatrici, dell'uso dei forni, tante cose. Adesso non sto qui a ripetere tutte le fasi e tutte le misure, ma la NZZ fa notare qualche incoerenza.
Sì.
Ad esempio, nella fase 1 si proibisce l'uso delle saune. Però.
Che vabbè.
Sì. Può aver senso. Però se noi andiamo nella fase 4, quindi una fase che dovrebbe
più avanzata,
le misure che dovremmo mettere in pratica solo in casi
estremi.
Veramente estremi, in questi casi gli alberghi possono continuare a far funzionare i loro centri benessere. Questo perché? Perché nella fase 4 verrebbero spenti gli impianti di risalita e quindi se i turisti non possono andare a sciare, almeno possono utilizzare le spa. Sì, esatto. Altra incoerenza riguarda i riscaldamenti, perché insomma si parte dai 20 gradi già annunciati, poi a dipendenza delle fasi si può scendere a 19-18 e queste misure valgono indipendentemente dal tipo di riscaldamento che abbiamo, quindi anche se uno scalda con la pompa di calore deve sottostare alle stesse regole di uno che riscalda con il gas.
Ok, e io ho il massimo rispetto per l'esecutivo federale, ma devo dire che ogni tanto tutto ciò mi perplime. Ci si sono messi tutti e sette a pensare questa cosa o no? Affidando del fai te, gli hanno detto a uno fai te.
Beh, immagino che principalmente fossero Parmelà e Sommaruga, cioè fossero i due dipartimenti.
Ok, insomma. Tanto Sommaruga se ne va.
A proposito di riscaldamento, siamo caldi per la partita?
Ma credo che ne parliamo
da qualche mese.
E allora alle 11 è venuto il momento contro il Camerun, una partita che bisogna vincere perché il girone è difficilissimo e perdere d'entrata sarebbe un cataclisma, almeno per sportivamente parlando, per la nazionale di Yakin, che affronta un Camerun che si dice in situazione abbastanza di confusione dirigenziale, tecnica, però sono comunque degli ottimi giocatori. E siamo anche curiosi di vedere in campo la Svizzera. Yakin ha detto che questa è la formazione svizzera, la nazionale svizzera più forte di sempre. Insomma,
come si mangia in questo ristorante?
Benissimo.
Allo chef.
E poi nello stesso girone Brasile-Serbia, l'altro sciocco somme.
Quindi ci dobbiamo tifare Serbia. Di no, fare Svizzera
pareggio,
sempre,
no, un pareggio, no.
Uno squalido 0-0.
Pareggio sarebbe l'idea.
Molto bene, uno squalido 0-0 è quello che vogliamo tra Brasile e Serbia e un 4-5-0 per la Svizzera. Però
tra l'altro
sarà difficile.
Soltanto che c'è Portogallo-Ghana con Cristiano Ronaldo che deve mettersi in mostra perché è disoccupato.
È disoccupato, sì. L'hanno visto davanti a un URC l'altro giorno che cercava un impiego. Allora, andiamo a vedere qual è la seconda notizia selezionata da Aaron Guidotti.
Sì, partiamo con una domanda. In caso di elezione al Consiglio federale, Albert Rösti sarebbe un membro dell'esecutivo o un lobbista del petrolio? Se lo chiedono alcuni cittadini e personalità della società civile, in particolare l'associazione Active Traffic, che si batte per mobilità sostenibile contro l'uso del petrolio, eccetera. Ne parla stamattina Le Ton, perché loro hanno fatto appunto una petizione per chiedere all'Assemblea federale di non eleggere Albert Rösti come successore di Ueli Maurer.
Ma non è carino questo nei confronti del povero Albert?
Insomma, andiamo a vedere perché intanto.
Andiamo a vedere perché.
Loro ricordano che Albert Rösti è uno dei consiglieri nazionali che cumula più mandati, è il terzo se non sbaglio.
Okay.
16 mandati di cui 13 pagati. Rappresenta molte società diverse, ne cito alcune. Lui è presidente di AutoSuisse, quindi importatori e concessionari di automobili, è nel comitato Strasse Schweiz, quindi le strade, e in più è stato presidente di Swiss Oil, si è dimesso penso durante quest'anno, e sono forse queste tre, diciamo, le più problematiche per questa associazione. Albert Rösti, tra l'altro, in più posizioni ha più volte negato l'impatto dei cambiamenti climatici su, ad esempio, i fenomeni meteorologici estremi, ha fatto altre uscite un po', insomma, contro le associazioni ambientaliste, e lasciando un po' perplesso questo mondo. C'è da dire che tra i suoi mandati però ci sono anche cose molto più pulite da un punto di vista ambientale, ad esempio in un comitato per la produzione idroelettrica, nel riciclaggio dei metalli, però la domanda rimane legittima se sarà effettivamente libero di esercitare il suo ruolo di consigliere federale o se sarà influenzato dai suoi mandati.
Sono le domande classiche prima di un'elezione, già sì. Il consigliere federale Cassis veniva indicato come
lobbista
molto vicino
di quelli...
delle casse malati. Sì.
Poi uno smette, va a fare consigliere federale. Vedremo comunque la decisione delle Camere federali, non dei gruppi di pressione di vario genere, questo lo scopriremo il 7 di dicembre quando noi, io e Fusetti e neanche voi, ci saremo, perché faremo tutta la diretta durante la mattina, quindi a partire dalle 8 fino a quando non ci saranno i risultati finali delle elezioni dei due nuovi consiglieri federali.
Giordano, c'è ancora qualcosa da aggiungere di sportivo? No. Che non sia mondiale?
Che non sia mondiale, allora c'è la qualificazione ai quarti di finale di Champions Hockey League dello Zurigo, che ha battuto il Monaco 5-1, e poi la Spinelli Massagno che in campionato ieri sera ha battuto lo Star Wings Basilea 93-57.
Quindi ripetiamo per un'altra volta, così lo sapete, diretta sulla 2 della partita Svizzera-Camerun o Camerun-Svizzera, comunque sono sempre quelle le squadre, e per chi non la potesse seguire in televisione perché per esempio sta lavorando, c'è la possibilità di seguire la diretta del primo tempo sulla rete 1 e del secondo tempo sulla rete 3. Grazie colleghi, noi ci ascoltiamo Etta James con Tell Mama, dillo alla mamma, vieni qua, raccontami un po'.
Un appello ai tifosi svizzeri che sono in Qatar a seguire la nazionale, ci raccomandiamo molto con voi, è importante alla fine della partita, comunque vada,
pulire tutto,
tirar sul rut,
sì.
Perché è diventata un'abitudine, se lo fai ti fanno i filmati, sì, fai una gran bella figura. Hanno cominciato i giapponesi che, pur avendo vinto, potevano festeggiare,
sì, sbracare di brutto, invece
sacco della spazzatura, a tirare sulle cose, tutti in ordine, hanno pulito tutto.
Okay.
Meraviglioso. Poi c'erano le immagini dei tedeschi un po' disperati con le bandiere lasciate lì.
Esatto, che buttavano giù la roba così i giapponesi la tiravano su.
E l'hanno fatto anche i marocchini.
Anche i marocchini, signore e signori.
Anche sì, loro lì con i loro sacchi della spazzatura a pulire tutto. È diventata questo un gesto.
È bello. Gesto bello, un bel gesto. Allora, per non è, siccome noi abbiamo la fama di essere
puliti,
non è solo una fama, siamo puliti.
Anche sul lì,
anche una, magari ci portiamo dietro il, non so, il prodotto per lucidare, o diamo una verniciatina ai sedili. Già
abbiamo fatto anche la pubblicità per Svizzera Turismo, non io e te, avevamo fatto gli uomini che pulivano le montagne.
Esatto,
facciamolo.
Portatevi quegli aspirapolverini da macchina, che sarebbe carino, insomma. Facciamo bella figura oggi, comunque, comportiamoci bene, viva lo sport e speriamo anche di vincere, che sarebbe comunque una cosa interessante da ottenere. Intanto facciamo partire in sottofondo Shakira, non con la canzone dei mondiali che era Waka Waka. Waka waka, che non vuol dire mucca mucca come si potrebbe pensare, e questa invece è Whenever Wherever.
La meteo
con Chiodoni, software gestionali e per la gestione documentale. Chiodoni.ch.
Allora, oggi sarà soleggiato a sud delle Alpi, mentre sul versante nord avremo nuvolosità variabile, a tratti anche estesa, con qualche debole rovescio qua e là. Neve sopra 1200 metri, in giornata ci saranno schiarite, anche a nord delle Alpi. Domani al sud, al mattino, sarà abbastanza soleggiato, poi ci sarà nuvolosità in addensamento. Al nord la nuvolosità invece domani sarà variabile, a tratti estesa, anche domani con qualche precipitazione. Buongiorno Svizzera, ben ritrovati, 7:20, Fusetti e Savoia al microfono fino alle 8:30, quando cederemo lo scettro del potere a Modem. Nel frattempo però noi siamo qui, continuiamo. Ho una osservazione interessante di Giacomo che ci scrive: ai mondiali precedenti potevo tifare tutte le squadre meno una, ma quest'anno non gioca l'Italia e non riesco ad appassionarmi. È uno dei paradossi, è uno dei paradossi del tifo contro. Non c'è, per alcuni naturalmente il tifo contro, per altri anche in Svizzera è tifo per, c'è molta gente anche in Svizzera che tifa Italia, ma molti tifano per la Svizzera e contro l'Italia, così come per esempio
la Svizzera francese, molti tifano contro la Francia,
la Svizzera tedesca contro la Germania o in Scozia contro l'Inghilterra, per dire. Ma mancando la nemesi, no? L'oggetto del tifo contro, diventa meno appassionante anche il tifo per. È un po' così, è un po' come quelli di Milano, Inter e Milan, non c'è una delle due squadre in Champions League, ti diverti di meno, insomma, è un po' così.
Ma poi puoi scegliere la squadra che ti sta più simpatica nell'edizione in corso. Ma io ho scelto il Canada oltre la Svizzera, il Canada, mi è piaciuto il Canada, grande squadra, veloce, saltano l'uomo, giocano velocissimi, sono bravissimi, non sanno tirare in porta, ma è un dettaglio.
Stai lì a vedere il pelo anche
però
tu.
Però veramente bravi.
Però comunque si può sempre tifare per l'underdog, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, cioè la squadra sfavorita, quelli sfavoriti dal pronostico, ma che ce la fanno nonostante tutto, perché ci si immedesima, come hanno fatto i giapponesi con i tedeschi o come hanno fatto i sauditi con gli argentini. E chissà, no, oggi no, niente sorprese, vince la Svizzera che parte con i favori del pronostico, speriamo bene, però magari poi chi lo sa, facciamo noi gli underdog col Brasile quando ci toccherà. Nel frattempo, cosa
allora,
facciamo?
Notizia, musica.
Ma facciamo un po' di musica, dai, poi tieniti lì la notizia. Jesus He Knows Me, i Genesis che prendono in giro i telepredicatori americani, televangelisti come li chiamano loro. Jesus He Knows Me, Gesù mi conosce. Genesis. Jesus, he knows me. Genesis con Phil Collins che se la prendeva con i televangelisti, telepredicatori americani. Jesus, he knows me, dicendo cose tipo fate come dico, non fate come faccio. In sostanza, l'antico tema del predicare bene e razzolare male, applicato a questa particolare caratteristica americana dei predicatori che vanno in televisione e stanno intere giornate a predicare e naturalmente a raccogliere anche fondi per le proprie varie chiese, le varie denominazioni come vengono definite negli Stati Uniti.
E ci occupiamo di un tema che sì, è nato negli Stati Uniti ma è diventato globale. Ti è mai capitato di essere in coda alla posta?
Sì.
E hai dei pacchi in mano, quello davanti a te ha dei pacchi in mano,
sì.
Quelli avanti, tutti hanno dei pacchi in mano, li stanno rispedendo. Ti è mai capitato?
No, a me no, onestamente non vado in posta. Ma non perché ho qualcosa contro le poste.
Capita di vedere tanta gente, io sono uno di questi, che arriva e rispedisce dei pacchi. Dei cosa pacchi. Rispedisci? Quello che hai acquistato
che non ti va bene,
online, che non ti va bene. Perché? All'inizio delle vendite online, la grande paura del consumatore era, va bene, io comando le scarpe e se poi non mi vanno bene mi tocca pagare 6 franchi, 7 franchi per rispedirle. Il piede di porco per abbassare, per distruggere questa nostra diffidenza fu il reso gratuito.
Il reso gratuito, esatto.
Ah, tu comandi 18 paia di scarpe, ne tieni una e ne rispedisci 17 e non paghi niente. Non pagavi niente, perché adesso che il commercio è dentro di noi, il commercio online ha preso possesso di noi, grandi marchi a livello europeo, quindi arriverà anche da noi, hanno iniziato a dire un attimo, tassa fissa sul reso. Hanno iniziato Uniqlo, H&M, Zara, Pull&Bear's, Bershka e ne arriveranno altre. E ne arriveranno altre perché? Perché di gratis non c'è mai
niente.
Lo paghi tu come cliente.
Non ci sono pasti gratis come dicono gli americani.
O lo paghi tu o lo paga l'azienda.
Certo.
E per le aziende è molto costoso perché vuol dire riprendersi dei pacchi che vanno messi in un luogo nuovo prima di tornare in commercio. Va analizzata la merce,
certo.
Vanno rimballati, sono dei costi enormi. Tante volte poi sono talmente alti i costi che quella magliettina che tu hai provato e ti andava stretta, marcava i fianchi, che hai rispedito, loro la buttano direttamente perché costa meno buttarla che
rimballarla, eccetera, eccetera.
E quindi di solito finisce in discariche e
sì.
A livello ambientale non va bene. Quindi arriverà la tassa, dobbiamo essere pronti a pagare la tassa e questo potrebbe spingerci, questo è un augurio anche, a non comandare 16 paia di jeans, ti prendi,
sì.
ne prendi due.
Di varie misure, incrementali, no? Cioè mezza misura più grande finché trovi quella che ti va bene.
Ne comandi due, ne rispedisci uno, paghi una volta solo la tassa, oppure molti...
Potete anche segnarvi la misura dei jeans che vi vanno bene e ordinate quella la prossima volta, sì. È un sistema che funziona.
Sì,
se non sei ingrassato enormemente durante il mese di dicembre, anche questo può succedere.
Possono guadagnarci anche i piccoli rivenditori online, perché anche loro hanno dovuto prendere la pratica del reso gratuito, ma se sei un piccolo vendi meno e ti costa molto di più poterti riprendere il pacco gratis, no? Non farlo pagare, quindi questa cosa qui ci arriverà addosso e
sì. Vabbè, d'altronde le aziende non è che fanno beneficenza, se hanno dei costi enormi devono tentare di ridurli, sennò vanno a gambe per aria. Sono aziende e hanno bisogno di essere anche solide, solventi e quant'altro. Io però, senza fare moralismi di nessun tipo, perché anch'io compro le cose se mi capita online, cioè, vorrei spezzare una lancia a questo mese di novembre-dicembre. Adesso arriva il Black Friday, eccetera, eccetera.
Black Week Friday, Black Month.
Sì, sarà Black tutto l'anno. E vorrei invitarvi a comprare qui e andare nei negozi, parlare con quelli che hanno i negozi, con le persone, fare quella roba lì. Che...
Parlare forse non proprio venerdì del Black Friday.
No, ma anche la settimana dopo, da qui fino a Natale sostanzialmente, o fare come faccio io il 24 in punto, mi faccio il giro di tutti i negozi, perché è bello fare shopping così e sosteniamo un po' l'economia locale, dovunque siate, l'economia locale di tutti i posti da dove ci state ascoltando, fatelo perché è bello ordinare, è comodo, eccetera, eccetera. Però poi non ci possiamo lamentare se quando facciamo il giro dei centri storici delle nostre città c'è chiuso questo, chiuso quello, chiuso quell'altro.
Poi in fondo se devi andare in posta a rispedire i vestiti che non ti vanno,
tanto vale che esci
al negozio, esatto. E ridai quello che non ti è andato, te lo riprendono sempre.
Sì, anche perché ordini la famosa marca di jeans, la trovi online e la trovi nei negozi tale quale, più o meno anche allo stesso prezzo, perché poi fissano i prezzi. Quindi fatelo, sosteniamo un po' i commercianti e tutte le persone che hanno anche aziende grandi e piccole del territorio, perché è una cosa importante, sono anche posti di lavoro qui, signore e signori. Poi fate quello che volete, noi non siamo qui a darvi consigli, però insomma io cercherò di farlo.
Mai, ma abbiamo guai seri con polizia e carabinieri. Siamo là, ladri di biciclette, siamo là, 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 e siamo qua, ci piace ridere, rubare, ladri, sì, 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 ma per suonare. Mi chiedono se la banda è ben organizzata e se la banda è della malavita. Di primo acchito fanno con passione, ma poco dopo, mamma che impressione! Allora avete capito, se vedete questa gente, state calmi e non succede niente. Girate alla larga e rimanete seri. Siamo deficienti, ma di quelli veri siamo là, là, tri di biciclette siamo.
C'è qualcuno che scrive, giustamente, però guardate che il Milan è in Champions League. Ok, io mi riferivo semplicemente al fenomeno del tifo contro. Si sa che io sono un ignorante calcistico e anche sportivo in generale, quindi quello che mi interessava dire è che non, diciamo, i ticinesi sono molti che tifano contro Italia solo in buona compagnia nel mondo, no? Perché c'è sempre la squadra contro cui tifi, nel nostro caso appunto addirittura al punto tale che se manca l'Italia, non potendo fare il tifo contro, ti sembra che manchi qualcosa al mondiale. Poi c'è anche molta gente che fa il tifo per, insomma, per amor del cielo. Oggi noi faremo il tifo per la Svizzera, per esempio, e invece i camerunesi faranno il tifo per il Camerun, come è normale che sia. Allora, Fusetti, allora, noi abbiamo questi 8 minuti neanche, 7 minuti e mezzo da impiegare in maniera saggia. Come li vogliamo impiegare, prima di Modem?
Beh, potremmo parlare di quello che è considerato, è considerata la prima immagine di un bacio, il primo bacio in movimento, il primo video che riguarda un bacio, non è proprio un video. Edward Muybridge, morto nel 1904, era un fotografo,
sì?
Era uno studioso dei movimenti del corpo umano, 19 secolo, siamo nell'Inghilterra vittoriana. Muybridge fotografa i movimenti, fa un po' quel gioco che si fa anche da piccoli quando metti tanti pezzetti di carta uno sopra l'altro, fai il disegnino in movimento, sì, poi lo muovi, lo fai andare e vedi l'immagine che
tra si l'altro
muove.
Comunque è la base del cinema, tante piccole fotografie.
Lui è considerato uno dei padri di quello che poi diventerà il cinema. Lui forse avete visto le immagini del cavallo che salta.
Certo.
Ecco, quelle immagini, lui studiava gli animali, se ci guardate in TV la state guardando, quindi studiava il movimento dei corpi e lo faceva con gli animali, ma lo faceva anche con gli uomini.
Tra l'altro ci permise di capire all'epoca, adesso sembra scontato, come galoppavano i cavalli, perché non era sempre facile da vedere.
Ecco, galoppa, se ci state guardando.
Vedi? Tac. C'è un momento in cui non ha le zampe per terra. Incredibile. Okay.
Allora, lui è il papà sostanzialmente, forse il nonno della
fotografia
del
in movimento.
Della fotografia in movimento. E lui non solo gli animali fotografava e studiava, ma anche gli esseri umani.
Mm-hmm.
Epoca vittoriana non poteva fotografarli uomini e donne assieme.
Doveva stare
perché
un po'
erano ignudi, perché li fotografavano ignudi per guardare i muscoli.
Allora il Qatar eravamo maiale. Noi, diciamo, possiamo dirla tutta.
E allora, solo donne o solo uomini?
Sì.
Quindi ci sono le immagini degli uomini che saltano uno sopra l'altro, si saltano.
Sì, sì, certo,
molto,
sì,
molto
sì.
Famoso. E poi c'è lo studio del bacio.
Del bacio.
Ed è un bacio saffico, perché
no.
Sono due donne
sì.
Che si baciano. Questo è il primo bacio della storia, sostanzialmente, dell'immagine in movimento.
Quindi due donne che si baciavano in epoca vittoriana facevano, fotograficamente parlando, meno scandalo di un uomo e di una donna che si baciavano.
Sì.
Questo è strano.
Nel 1887 e pochi le vedevano, perché non essendoci il cinema non è che potevi
sì.
Andare a vedere.
No,
lui
cioè,
e i suoi collaboratori.
Secondo me lui e i suoi collaboratori hanno deciso anche un pochino di, come dire, di fare una cosa di... Epaté le bourgeois, come si dice in questi casi.
Non amava l'oscenità.
Era un uomo serio, vittoriano, sì. Tutto d'un pezzo, molto bene. Come Gianni Morandi, tra l'altro.
A forza di credere che il male passerà, sto passando io e lui resta. Mi devo trascinare presto fuori di qua, dai miei pensieri pigri nella testa. Fare qualcosa, oppormi all'inerzia, alla sua forza, che rammollisce il corpo mio da dentro, mantenendo rigida la scorza. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo. E se funziona o no, non lo so, forse sì, vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte, fai entrare il sole. L'abitudine è una brutta bestia, un parassita che lentamente infesta tutto quanto fino a prendere il potere e non riesci più a reagire. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo. E lo esplorerò partendo da ora e da qui. Vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, yeah. Apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte.
Allora, prima dell'ultima notizia che affrontiamo, prima di dare la linea Modem, voglio ricordarvi che alle 11 c'è la diretta televisiva su La 2 RSI della partita Camerun-Svizzera e che per chi non la può vedere, perché magari sta lavorando, se non è una buona idea. Insomma.
Nascondere il televisore, Fantozzi insegna, è più difficile che nascondere una radio.
Esatto, magari siete in macchina, quindi per vari motivi non la potete vedere in TV. Noi faremo anche una cronaca radiofonica di quelle vere, come Dio comanda, a partire dalle 11 sulla Rete 1, per poi seguire il secondo tempo sulla Rete 3. Quindi Rete 1, audio, radio, cronaca della partita Camerun-Svizzera alle 11 su Rete 1 e poi subito dopo, insomma a mezzogiorno più o meno, continuiamo su Rete 3.
Velocemente l'ultima notizia di questa mattina per quel che ci riguarda. Negli ultimi 50 anni abbiamo infarcito i mari di plastiche.
Sì.
Si stima che siano 5.000 miliardi i pezzetti più o meno grandi di plastica nei nostri mari e negli oceani, che questa plastica uccida ogni anno 1,5 milioni di animali marini. Però se tu sei uno di questi animali marini che te ne va in giro a una profondità media con la bocca aperta per tutto il giorno alla ricerca di cibo, con i tuoi fannoni a filtrare l'acqua, se sei una balenotta azzurra,
sì,
ne ingerisci molta, molta, molta. Allora, hanno fatto uno studio quelli della California State University, l'hanno pubblicato martedì, uh-huh, e hanno calcolato circa quanta plastica si mangia direttamente o indirettamente una balena. E se va bene che va a mangiare nelle zone dove c'è poca plastica, 2,5-3 kg di plastica al giorno. Se va a pescare dove il krill, che è un gamberetto che anche lui è indirettamente ghiotto di plastica,
è implasticato anche lui,
può arrivare a ingurgitare 47 kg di plastica al giorno, microplastica al giorno.
D'altronde ne parlavamo un paio di giorni fa, il riscaldamento climatico è un problema importante, ma è tutt'altro che l'unico problema ambientale. Anche dovessimo domani con la bacchetta magica risolvere il cambiamento climatico, il problema della plastica negli oceani resta lì, così come altri naturalmente. Quindi uno dei pericoli che abbiamo è quello di focalizzarci solo su una parte del quadro e non su tutto, quindi solo su quella di cui si parla adesso nei media. E vedremo come va. Beh, noi comunque nel nostro piccolo ne continueremo a parlare.
Allora, noi nel nostro piccolo torniamo domattina alle 7:20. Adesso è il momento di Modem. Roberto Porta, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Abbiamo avuto qualche anticipazione anche nei radiogiornali del tema, sì, di oggi, però per chi si fosse perso il radiogiornale.
Oggi parliamo di calcio, ma di calcio di chi ha smesso di giocare per capire come vive un ex campione e tra opportunità e anche qualche difficoltà.
Buon ascolto e buona puntata.
Sette e venti con Hyundai, Ochsner Sport e Confo.